Ma partiamo appunto con un po' di notizie dal carcere, dalle carceri, visto che seppure sparse e scoordinate tra di loro, stanno verificandosi diverse proteste all'interno della geografia penitenziaria italiana, proteste localizzate perché manca qualunque forma, qualunque piattaforma anche di coordinamento tra le carceri in questo periodo. E questo sia probabilmente perché non ci sono quelle parole d'ordine, come per esempio sono state l'abolizione dell'ergastolo ostativo per un periodo e soprattutto l'amnistia e l'indulto in diverse altre fasi. Parole appunto d'ordine, mi viene da definirle così, che negli ultimi decenni hanno catalizzato delle ondate di protesta. Sia un altro motivo, forse, dico forse con mille forse, visto che è davvero difficile, nonché anche leggermente presuntuoso, cercare di interpretare ciò che avviene nell'insieme delle carceri italiane senza poterlo fare con le persone direttamente rinchiuse, ma semplicemente leggendo quanto rappresentato dagli articoli, dalle lettere, dai comunicati anche, certo, però è molto difficile avere una visione d'insieme compiuta, ma mi sembra appunto che potrebbe esserci come ulteriore causa di difficoltà di far partire proteste coordinate, in qualche modo estese attorno a dei motivi condivisi che uniscano i detenuti e le detenute di diverse carceri, anche il fatto che ci siano state delle fortissime rappresaglie dopo le rivolte del 20 marzo, ce lo ricordiamo tutti quanti, le rivolte, insomma, quelle per il lockdown carcerario, primo lockdown che ha coinvolto la popolazione italiana, quindi insomma tra la paura di essere lasciati morire in una bomba biologica, in una sorta di bioreattore per i contagi, come sono le galere, insieme alla rabbia dovuta alle ulteriori deprivazioni, come perdere di punto in bianco in un momento come quello la possibilità di vedere i propri affetti, ecco che si scatenarono, come ben ci ricordiamo, rivolte pressoché sincrone in diverse parti d'Italia. E vale la pena ricordare che in risposta a quelle rivolte ci sono state delle rappresaglie davvero durissime da parte della polizia penitenziaria e successivamente anche da parte della magistratura, con le archiviazioni delle morti da un lato e con l'avanzamento molto celere delle condanne, dei processi per i rivoltosi dall'altro. Appunto, rappresaglie durissime sia sul piano della violenza, con almeno 13-14 morti ufficiali, con quell'episodio che non dobbiamo assolutamente mai dimenticare, ovvero la macelleria di Santa Maria Capua Vetere e via dicendo. E appunto non solo sul piano della rappresaglia muscolare, ma anche su quello della rappresaglia tribunalizia, perché appunto sul piano dei processi ci sono state diverse condanne già arrivate in primo grado, con accuse tra l'altro pesantissime come devastazione e saccheggio nei confronti di decine e decine di persone detenute, oltre invece dall'altro lato, come contropartita, l'archiviazione per le morti nel carcere di Modena, per cui erano state veramente solo una stravagante manifestazione di un'epidemia di overdose. Ma appunto, nonostante la deterrenza della violenza della polizia penitenziaria e delle denunce, nonostante il ruolo, che comunque è significativo quando si parla di estensione delle proteste in carcere, quel ruolo un po' da condottieri e allo stesso tempo da pompieri che hanno incarnato il Partitino Radicale insieme ad altre associazioni negli ultimi decenni, diciamo cercando di in qualche modo mobilitare la popolazione detenuta con gli scioperi della fame mirati attorno a temi specifici e molto spesso calati dall'alto, per poi assolutamente frenare e dire no, è tutto finito appena le persone detenute iniziavano a dotarsi di strumenti di autodeterminazione. Vale la pena ricordarlo, ma non aprirei l'argomento, perché tutto questo preambolo era per dire che nonostante queste condizioni, in diverse parti d'Italia le carceri e i carcerieri avvertono la pressione che deriva dalle condizioni a cui sono costrette decine di migliaia di persone. Molto banalmente, decine di migliaia di persone rinchiuse in strutture sovraffollate con un caldo da emergenza sanitaria e spesso senza acqua. Strutture dove, oltre alla carenza idrica, oltre all'assenza di docce nelle celle, nella maggior parte delle sezioni, nonostante per legge sarebbero previste da anni le docce all'interno delle celle, che tra l'altro non si chiamerebbero più celle ma camere di pernottamento, sti paraculoni. Dicevo, nonostante l'assenza di acqua, di approvvigionamento idrico, di assenza di docce nelle celle, in tantissime camere di pernottamento, ben il 44%, secondo un report di Antigone, se non mi ricordo male, ci sono elementi, strutture come le bocche di lupo o sbarre di diverso tipo che impediscono la circolazione dell'aria all'interno della cella. E pensate tra l'altro a come sono fatte le carceri, soprattutto la maggior parte delle carceri edificate nell'ultima grande ondata, quella degli anni 80, grande ondata di edilizia carceraria, sono delle bare di cemento prefabbricato che diventano dei forni. E quindi cosa è successo? È successo che ad esempio mercoledì notte di 2 settimane fa a Cuneo, durante un blackout, le persone detenute nella quarta sezione hanno iniziato a lanciare oggetti, incendiare bombolette di gas, fogli di carta e via dicendo, cercando, secondo quanto dicono i sindacati dei secondini, di prendere il controllo di un pezzo del carcere. Tra l'altro, ovviamente, è sempre fondamentale specificare, qualora non arrivino direttamente da chi è rinchiuso all'interno delle strutture, che si tratta di veline dei sindacati di polizia penitenziaria, quindi specificare secondo i sindacati di polizia penitenziaria purtroppo è un disclaimer indispensabile. Che tutto quello di cui parliamo, a meno che appunto non sia un comunicato, come leggeremo più avanti, direttamente scritto da persone detenute in carcere, si tratta di una rappresentazione operata dai secondini. Cioè, rendiamoci conto di cosa vuol dire tutta l'informazione sul carcere, e quantomeno il 99,9% di pugno, scritta di pugno da rappresentanti dei sindacati di polizia penitenziaria, come se la totalità della cronaca della realtà fosse esclusivamente costruita dalle forze dell'ordine. Devo dire, poco ci manca, però insomma, in questo caso stiamo parlando della pressoché totalità degli eventi che avvengono in carcere. E appunto questo monopolio dell'informazione comporta per esempio che praticamente mai vengano diffuse le ragioni delle proteste, a meno che non siano funzionali in qualche modo a promuovere qualche istanza dei secondini stessi. Di parentesi in parentesi, nonostante queste condizioni, oltre a Cuneo, altre proteste si sono verificate ad Augusta, dove tra l'altro ogni anno manca l'acqua ancora si lamentano se si verificano delle aggressioni. Stessa cosa a Santa Maria Capua Vetere, dove il carcere non è a quanto pare neanche collegato alla rete idrica del 2022 e si basa su cisterne, per cui il razionamento è inevitabile. Proteste anche ad Aversa e a Noto, dove i sindacati dei secondini invocano la possibilità che gli venga consentito di usare i taser. E immaginiamo cosa possa succedere se si inserisce uno strumento di sottomissione, sopraffazione e di potenziale tortura come un taser in un contesto di sadismo strutturale e di soprattutto invisibilità pressoché totale, come le carceri italiane. Tra l'altro, a questo proposito, i sindacati di polizia penitenziaria che invocano l'utilizzo del taser dicono: tra l'altro, in carcere abbiamo anche le cartelle sanitarie di tutte le persone detenute, quindi possiamo sapere se sono cardiopatiche. E se non sono cardiopatiche, possiamo usare il taser quanto ci pare. Tutto vero. Per concludere, tornando alla questione acqua e caldo, che da sole basterebbero a costruire veramente una piattaforma di lotta a livello nazionale attorno a questi temi, visto che è un problema che riguarda in qualche modo tutte le strutture detentive e che l'emergenza caldo insomma potrebbe tranquillamente essere considerata un fattore di incompatibilità con il carcere. Per quanti, senza scomodare tutti i motivi per pensare a una società che non abbia bisogno di galere, semplicemente non vogliano che diventino dei luoghi di tortura, dei cimiteri per cardiopatici. No, dicevo, parlando di acqua, arriviamo a Torino, dove la scorsa settimana, a quanto ci raccontano le veline, sempre dei secondini, un'intera sezione si sarebbe rifiutata di rientrare in cella per protestare contro l'interruzione dell'approvvigionamento dell'acqua. E ovviamente, se qualcuno in ascolto volesse raccontarci qualcosa di più, potete scrivere a Radio Blackout, via Cecchi 21A 10152 Torino. Ma al di là delle veline, quello che sappiamo e che in qualche modo conferma assolutamente la possibilità di questa protesta, di questo rifiuto di fare ingresso nelle celle da parte dei detenuti di una non meglio precisata sezione, quello che sappiamo è che i ragazzi, gli uomini del blocco B, si sono auto-organizzati quantomeno per stilare un insieme di rivendicazioni e quindi molto probabilmente anche per mettere in atto questa protesta. Ecco che vi vado a leggere la piattaforma rivendicativa che stanno utilizzando appunto i detenuti del blocco B del carcere Le Vallette, testo pubblicato ieri su infoout.org e consegnato invece alle istituzioni durante la loro visita passerella in carcere lo scorso 13 luglio 2022. I detenuti del blocco B del carcere Lorusso e Cotugno, rilevato che il referendum e la riforma Cartabia sono l'ennesima delusione per tutta la popolazione detenuta. Il reintegro in servizio dell'ex comandante Giovanni Alberotanza, imputato in un processo per tortura nei confronti dei detenuti, non può che destare preoccupazione. Preso atto di ciò, intendono porre all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni i problemi gravi che affiancano il cronico sovraffollamento dell'infrastruttura e l'inadeguatezza degli spazi. Questione sanitaria. L'uso discriminatorio da parte della direzione sanitaria nella prescrizione dei medicinali tra chi ha la possibilità economica e chi no, l'estrema burocratizzazione del servizio, la presenza nelle strutture detentive di detenuti con problemi di natura psichiatrica che non hanno titolo giuridico per restarvi. Questione ambientale. Primo, la totale assenza nel blocco B di qualsivoglia forma di raccolta differenziata. Ad esempio, in questi mesi estivi, vengono acquistate ogni settimana tra le 400 e le 500 bottiglie di plastica per 12 sezioni. Quindi tra le 4.800 e le 6.000 bottiglie finiscono nei sacchi neri nell'indifferenziata. Inoltre, in nessuna sezione o rotonda del piano sono presenti raccoglitori per le pile, nonostante l'elevato uso per via dell'utilizzo di radio e rasoi. 40-50 pile al mese vengono acquistate in ogni sezione. Carta, cartone e organico finiscono anch'essi nei sacchi neri. Infine, questione igienica. In tutte le sezioni e rotonde del carcere è costante la presenza di scarafaggi, afidi e blatte. Non viene effettuata nessuna opera di prevenzione delle infestazioni. La fornitura di prodotti per l'igiene e la pulizia scarseggiano e non vengono distribuiti. Ecco quindi che la notizia del rifiuto di una sezione del carcere di Torino di rientrare nelle celle come protesta prende una forma e un significato molto più preciso.